Modem.
Avec la décision unilatérale de rompre les négociations, le Conseil fédéral a conduit la Suisse dans une impasse, et cela sans avoir de plan B crédible pour en sortir.
Wir danken dem Bundesrat, dass die Kraft und den Mut gefunden hat, aus diesem Unterwerfungsvertrag auszusteigen.
La Suisse entre dans une ère d'incertitude.
Die Aufarbeitung der Gründe, für dessen nicht zustande kommen, ist wichtig. Gleichzeitig gilt es nun aber auch nach vorne zu blicken. Nous allons continuer à cultiver les contacts avec nos partenaires européens sur la base de nos plus de 100 accords bilatéraux qui restent en vigueur et sont applicables. Pacta sunt servanda.
Voci dal dibattito urgente di ieri in Consiglio nazionale. Buongiorno a tutti voi che ci state seguendo dalla redazione di Modem. Oggi con Alice Pedrazzini alla regia del programma, Mirko Toppano a quella tecnica e Bettina Müller al microfono. Dunque, lo schema per regolare i rapporti tra la Svizzera e l'Unione Europea perseguito nell'ultimo decennio era l'accordo istituzionale, questo è stato archiviato poche settimane fa dal Consiglio federale, ma allora qual è il piano B, in che direzione ci si sta muovendo e quali sono le prospettive economiche della Svizzera senza accordo quadro? Ne discutiamo oggi qui con due ospiti in studio al Medienzentrum di Berna, Marina Carobbio, consigliera agli Stati del Partito Socialista, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
E saluto Fabio Regazzi, consigliere nazionale dell'Alleanza di Centro, presidente dell'Unione Svizzera delle Arti e dei Mestieri.
Buongiorno da parte mia.
Ecco, interverranno in forma registrata e tradotta Magdalena Martullo Blocher, consigliera nazionale dell'UDC, e Tiana Angelina Moser, presidente della Commissione Affari Esteri del Consiglio nazionale ed è anche capogruppo dei Verdi Liberali in Consiglio nazionale. Dunque, Fabio Regazzi, abbiamo sentito Ignazio Cassis parlare della ricerca di un nuovo dialogo con l'UE. Si sta navigando a vista o lei vede profilarsi davvero un piano B?
È chiaro che siamo in una fase di incertezza legata a questa decisione che personalmente condivido e posso anche capire. Il piano B naturalmente non è facile da definire in questa situazione, anche perché non possiamo fare i conti senza l'oste, cioè senza il nostro interlocutore che è l'Unione Europea. Quindi noi possiamo solo definire degli scenari, delle ipotesi, e queste andranno poi discusse e andranno poi verificate con il nostro interlocutore, quindi con, ancora una volta, con l'Unione Europea, per trovare una strada. E qui vorrei anche ricordare che comunque al di là della seccatura che è apparsa piuttosto evidente da parte dell'Unione Europea per questa decisione, anche l'Unione Europea ha interesse a trovare una soluzione. Quindi adesso bisogna mantenere la testa fredda, non bisogna, secondo me, reagire in modo scomposto e lasciare passare magari anche un po' di tempo affinché le acque si calmino un po' e poi ritornare a cercare di cucire un dialogo con l'Unione Europea alla ricerca di soluzioni che devono essere pragmatiche e devono naturalmente portare a un valore aggiunto reciproco.
Marina Carobbio, ci sono tre strade tracciate nei possibili rapporti della Svizzera con l'Unione Europea: l'accordo istituzionale, l'adesione allo spazio economico europeo, l'adesione all'UE tout court. Nessuna di queste tre strade tracciate sembra godere di molto favore attualmente. Secondo lei sarà possibile per la Svizzera battere dei nuovi sentieri, dei sentieri completamente nuovi con l'UE, perché è quello a cui sembra puntare il Consiglio federale?
Ma io penso che, appunto, come dice lei, queste tre strade sul momento non sono veramente sul tavolo della discussione, o comunque possono essere discusse, ma non diverranno realtà per varie ragioni, anche perché per farlo poi ci vuole il consenso della popolazione. Piuttosto penso che si deve rapidamente iniziare un nuovo dialogo con l'Unione Europea, e in questo senso non mi sembra che, al di là degli annunci fatti, il Consiglio federale stia effettivamente facendo qualcosa di molto concreto. Secondo me bisogna ristabilire dei rapporti, delle discussioni, e vedere come portare avanti la via bilaterale e come portare avanti degli accordi nell'interesse del nostro paese e nell'interesse alla fine anche dell'Unione Europea, perché, come diceva Ragazzi, è un interesse anche dell'Unione Europea avere dei buoni rapporti con il nostro paese, sia per lo scambio commerciale sia per il fatto che comunque numerosi cittadini dell'Unione Europea vivono in Svizzera. Ma ecco, di iniziare subito queste discussioni, perché abbiamo dei settori che rischiano di essere pesantemente toccati. Magari ne parleremo dopo, ne cito uno, quello della ricerca.
Certo, quindi adesso si tratta di capire quanto tempo si ha a disposizione e soprattutto quali sono le conseguenze economiche del non accordo con l'UE. L'altro ieri il Consiglio federale ha reso pubblica una tabella in cui si elencano i rischi possibili settore per settore. Figurano problemi ad esempio alla stabilità della rete elettrica, all'approvvigionamento elettrico, grossi problemi di finanziamento per chi fa ricerca, mancato coordinamento nei trasporti terrestri e aerei, molto altro. Il consigliere federale Cassis ha consigliato di prendere questa tabella per quello che è, cioè lo scenario peggiore possibile. Beh, per chi fosse interessato, il link si trova sulle pagine web del Parlamento e anche sul nostro sito web. Ne parliamo subito, ma sentiamo prima la consigliera nazionale UDC Magdalena Martullo Blocher. Le ho chiesto se non teme un calo del commercio Svizzera-UE.
Nein, der wird sicher nicht abnehmen, das sehe ich nicht, weil wir haben ja alle bilateralen Verträge in Kraft.
No, certamente non diminuirà, non vedo questa possibilità. Abbiamo tutti gli accordi bilaterali in vigore. Continueremo a fornire prodotti che sono richiesti ai paesi dell'UE. Questa è la cosa più importante. Non dobbiamo dimenticarci che i nostri prodotti sono molto buoni, si comprano per quello. Continueremo quindi a rifornire l'UE.
Und wir werden auch in die EU weiterliefern.
Da ieri circola questa tabella con le conseguenze negative in caso di non accordo. Beh, ci sono tantissimi punti, c'è qualcosa che la preoccupa?
No, es ist gar nichts Neues, es ist auch nichts Schlimmes.
Non è niente di nuovo, niente di grave. Non vedo cosa si può vedere di grave. Naturalmente gli stati vicini possono metterci degli ostacoli o discriminarci, ma per finire anche loro sono interessati ad avere delle relazioni commerciali con noi. Non mi ha sorpreso nulla in questo documento e non sono nemmeno scioccata, perché è tutto solo un potrebbe essere così, un po' cos'ha. Non è nell'interesse dell'UE bloccare i rapporti commerciali con la Svizzera, è un importante partner commerciale. In particolare i nostri clienti sono nell'Unione Europea e reclamano se non ricevono i nostri prodotti. E di questo si accorge molto in fretta l'UE, è già capitato in altri settori.
Merkt auch die EU dann sehr schnell, das haben wir schon in verschiedenen Bereichen gehabt in der Vergangenheit.
Molti vedono una differenza adesso tra piccole e grandi aziende. Le grandi aziende possono senz'altro permettersi di avere una sede in un paese dell'Unione Europea e continuare a fare affari. Per quelle piccole forse è un po' più difficile.
Nein, das ist einfach Blödsinn. Also, erstens mal, wir sprechen hier von ganz wenigen Unternehmen.
No, sono stupidate. Prima di tutto parliamo di poche aziende nel ramo della MedTech, di bassissimi costi per le autorizzazioni. Parliamo di una piccola nicchia. Non conosco nessun settore che oggi ha problemi. Parlo di grandi o piccole aziende. Non dobbiamo concentrarci su questo, anche perché non c'è questo tipo di problema. Quello che dobbiamo migliorare è la posizione della Svizzera. Ora siamo liberi, ora non siamo obbligati a riprendere questa burocrazia dell'Unione Europea. Possiamo rimanere concorrenziali nella pianificazione e nella gestione, avere dei buoni rapporti commerciali. Dovremmo parlare degli accordi di libero scambio con il presidente degli Stati Uniti, Biden, che sarebbe molto più importante per l'economia svizzera, piuttosto che portare a casa l'accordo quadro con l'UE. Possiamo anche spingere l'accordo di libero scambio con il Mercosur. Abbiamo migliori condizioni di ubicazione e più della metà va al di fuori dell'UE. L'UE è andata indietro perché gli altri stati crescono molto più in fretta e sono per noi sempre più importanti. Dobbiamo concentrarci sui nostri aspetti positivi e non dovremmo chiederci sempre cosa può fare l'UE. A questo potremo sempre pensare quando sarà il momento.
Wir müssen uns auf unsere Vorteile konzentrieren und wir sollten nicht überall was könnte die EU, was sollte die EU, was machen wir? Das können wir immer schauen, wenn es soweit ist.
E questa era la consigliera nazionale UDC Magdalena Martullo Blocher. Fabio Regazzi, anche lei è così ottimista sul futuro prossimo dell'economia svizzera?
Ma forse non sono così ottimista, ma non sono nemmeno pessimista. Sul discorso di fondo credo che la consigliera nazionale Magdalena Martullo Blocher non abbia tutti i torti. Innanzitutto bisogna ricordare che la Svizzera comunque ha questi accordi bilaterali, qualcuno ha paragonato a una sorta di Brexit, non è così. L'Inghilterra è uscita dall'Unione Europea, noi non ci siamo mai stati, ma abbiamo un pacchetto di accordi bilaterali che non sono al momento messi in discussione. È chiaro che questa decisione avrà un prezzo da pagare, questo era evidente, come lo avrebbe avuto il fatto di sottoscrivere un accordo quadro istituzionale. Adesso si tratta di capire quali sono le conseguenze. Ci saranno alcuni settori che sicuramente avranno delle ripercussioni, ma io credo che in buona sostanza l'economia svizzera è solida e ha ragione la collega Blocher quando parla di altre opzioni che bisogna comunque approfondire, quindi nell'ambito degli accordi di libero scambio di cui magari parleremo più tardi.
Ecco, però se prendiamo il settore della tecnologia medica, lì ci sono stati dei cali improvvisi per le esportazioni per una sessantina di aziende, l'hanno segnalato. Lo sappiamo, a fine maggio si sarebbero dovute aggiornare le condizioni per le cosiddette soppressioni degli ostacoli tecnici al commercio con l'UE. Questo aggiornamento non è avvenuto proprio per la sospensione dell'accordo quadro e quindi adesso queste aziende si trovano di fronte a delle difficoltà impreviste. Questo non la preoccupa? E dire non vedo problemi in nessun settore, anche lei non vede problemi particolari?
No, io non ho detto che non vedo problemi in nessun settore. Ci sono dei settori, quelli che ha menzionato lei, sicuramente saranno toccati. Era prevedibile che qualche misura di ritorsione sarebbe arrivata. Per il momento non abbiamo ancora, diciamo, un quadro preciso di quelle che saranno le conseguenze, però si è parlato di una sessantina di aziende. Io vorrei ricordare che in Svizzera ci sono circa 600.000 aziende piccole e medie e anche più grandi, e quindi il fatto che una parte, tutto sommato molto minoritaria, abbia dei problemi era da mettere in conto, ma se diamo uno sguardo più globale a tutta la nostra economia, io sono piuttosto fiducioso. Bisognerà pagare dazio, soprattutto in certi settori, ma è una conseguenza sopportabile e, come detto, comunque ci sarebbero state delle conseguenze anche firmando l'accordo quadro istituzionale.
Marina Carobbio, quali sono invece le previsioni in casa PS? Cosa dobbiamo aspettarci a livello economico nell'anno prossimo? Dove vede i rischi?
Io non farei tutto così facile come ha fatto la signora Martullo Blocher nell'intervista che avete riprodotto. Penso che ci saranno dei problemi, non in tutti i settori, ma ci sono dei settori che hanno bisogno di accordi nuovi o comunque di essere rinnovati. In particolare io penso a tutto il settore della ricerca, dello scambio anche a livello di formazione, dove ci sono dei programmi europei ai quali la Svizzera ha partecipato anche in passato. Penso al programma Erasmus, dove però già oggi c'è una situazione non più di partecipazione completa, ma un accordo particolare. Penso anche all'importante programma Horizon Europa 2021-2027, perché la Svizzera è un paese che punta molto, e giustamente, anche sulla ricerca. Noi abbiamo una ricerca di alta qualità, abbiamo ricercatori, studenti, professori che arrivano in Svizzera da altri paesi e nostri professori e studenti che vanno, o ricercatori che vanno in altri paesi. La Svizzera ha anche beneficiato molto finora dal poter partecipare a questi programmi. Ricordo che ha un bilancio positivo della partecipazione ai programmi di ricerca europea, quindi ha messo soldi a disposizione ma ha ricevuto anche tanti. E questo oggi è a rischio. È vero che è stato varato un messaggio per 6 miliardi, di 6 miliardi accettato dal Parlamento l'anno scorso, ma questa situazione non ci permette una partecipazione. partecipazione completa. Quindi io penso che in questo ambito bisogna subito riprendere un dialogo con l'Unione Europea e presentare anche un programma di cooperazione con l'Unione Europea ampio in questo ambito, nel settore della ricerca, nel settore per esempio digitale, dove c'è anche un programma, quello della formazione, e trovare una soluzione, perché qui abbiamo veramente bisogno di avere una collaborazione con gli altri stati. La ricerca non può essere fatta solo in Svizzera senza ignorare quello che avviene in altri paesi. Per quanto riguarda invece altri settori economici, penso che dipenda un po' dal settore, ma dire non è così importante avere dei rapporti con l'Unione Europea, come diceva la signora Martullo, ma cerchiamoli con altri paesi. Anche lì, prima di tutto, non è così semplice. Secondariamente, anche gli accordi di libero scambio non per forza possono essere una buona cosa per la Svizzera. Ci sono anche i criteri, oltre a quelli commerciali, penso anche a quelli ecologici, eccetera, che sono importanti per la popolazione. Quindi dire facciamo un accordo Mercosur e andrà tutto bene, ecco qualche dubbio. Quindi secondo me sicuramente nell'interesse anche dell'Unione Europea avere degli accordi, continuare la via bilaterale con la Svizzera, e nell'interesse però anche della Svizzera iniziare subito un dialogo con l'Unione Europea e mettere sul tavolo della bilancia anche altre possibilità, come quello che diceva prima, un accordo di cooperazione nell'ambito del settore della formazione e della ricerca.
Quindi, se posso riassumere, lei vede qualche pericolo all'orizzonte nella ricerca in alcuni settori, ma non appunto un calo diciamo abbastanza immediato dei rapporti commerciali o così, cioè non delle prospettive immediate subito troppo negative.
Ma immediate non penso, a parte quello che è già stato citato della MedTech, quindi della tecnologia nel ramo medico, ma questo era già, diciamo così, precedente, e in questo senso il settore industriale, questo settore si era già adattato, aveva già varato delle norme. È vero che per tanti settori la Svizzera deve giocare d'anticipo, se posso dire così, e decidere delle normative che possono permettere alle nostre aziende di agire sul mercato europeo indipendentemente dal fatto di avere degli accordi o meno. Però non penso che ci saranno delle conseguenze così immediate, mentre a rischio veramente abbastanza rapidamente, se non facciamo qualcosa, è la partecipazione a tutti questi programmi.
Ecco Fabio Rigazzi, arriviamo a questa famosa tabella che è stata resa pubblica 2 giorni fa, è appunto lo scenario peggiore immaginato dal Consiglio federale in caso di non accordo. Ci sono vari punti, abbiamo sentito la signora Martullo Blocher dice vabbè, non è niente di nuovo, non è niente di particolarmente spaventoso. Lei quanto sul serio prende questa tabella e questi scenari paventati, quindi problemi alla rete elettrica, problemi di approvvigionamento, magari anche alimentare?
Io penso che la verità sta un po' nel mezzo. Questi non sono temi nuovi, lo sapevamo ad esempio che nell'ambito del settore dell'energia elettrica c'è un pericolo che potrebbe anche destabilizzare la rete elettrica non solo svizzera ma a livello europeo. Quindi sono tutte cose che più o meno erano conosciute. Ha fatto bene secondo me il Consiglio federale a metterle nero su bianco e ha fatto anche bene a ipotizzare quelli che sono i worst case scenario, cioè gli scenari peggiori, perché questo può servire per evidentemente fare adottare delle misure, valutare quelle che possono essere le conseguenze e poi andare lì ad intervenire in modo puntuale per trovare delle soluzioni. Io credo che sia venuto il momento di superare un po' questa logica che stava dietro all'accordo quadro istituzionale e ipotizzare delle nuove vie, delle nuove strade, ma questo naturalmente presuppone un dialogo intenso con l'Unione Europea, che io sono convinto, passata questa maretta dovuta alla decisione che è stata comunicata qualche settimana or sono, si potrà senz'altro riprendere.
Marina Caropio, lei che valore dà a questa tabella, a questo documento, a questi scenari?
Io ritengo che finalmente è stato reso pubblico questo documento, questi scenari, perché da tempo se ne parlava ma nessuno li conosceva, e sulla pressione anche del Parlamento adesso sono a disposizione di tutti, anche della popolazione. Concordo però con Dregazzi che se sono importanti per vedere quali potrebbero essere gli scenari peggiori, non tutto quanto è previsto come scenario peggiore per fortuna si realizzerà. Ci sono dei settori appunto più a rischio, ci sono degli altri settori dove sono già in corso delle misure e ci sono dei settori dove probabilmente la stessa industria riuscirà ad adattarsi o comunque a dei prodotti ad un certo alto valore aggiunto che riuscirà comunque ad esportare. È importante però come tabella di marcia, come per vedere dove abbiamo degli accordi, dove degli accordi non li abbiamo ancora conclusi, dove devono essere rinnovati, e soprattutto è importante per spingere il Consiglio federale a riprendere subito questo dialogo, perché devo dire che se era inevitabile a un certo punto, visto come andavano le discussioni negli ultimi mesi, interrompere le discussioni sull'accordo istituzionale perché si vedeva che non c'era più nessun sbocco, e dal mio punto di vista era, se si continuava erano troppo a rischio le misure a protezione delle lavoratrici, dei lavoratori e dei salari, e d'altra parte il Consiglio federale non ha presentato nessuna alternativa, non è arrivato davanti al Parlamento il 26 maggio e nemmeno ieri nel dibattito al Consiglio nazionale dicendo ma abbiamo deciso di andare in questa direzione, ha detto sì, vedremo, faremo dei correttivi da una parte, faremo degli adattamenti dall'altra parte. Questo, ecco, mi sembra ancora un po' navigare a vista, certo, e qui bisogna veramente iniziare un nuovo dialogo rapidamente.
Sì, questa musica del futuro, ma sentiamo adesso la prospettiva di Tiana Angelina Moser, appunto presidente della Commissione Affari Esteri del Consiglio nazionale e capogruppo dei Verdi Liberali.
Il Consiglio federale da anni prova a sminuire i problemi. In realtà siamo così connessi con l'Unione Europea che questi problemi ci sono. Si getta fumo negli occhi alle persone se si sostiene il contrario.
Quali sono i punti di questa tabella che la preoccupano maggiormente?
L'alto prezzo è in particolare legato agli accordi di accesso al mercato. Significherà sicuramente un indebolimento della nostra posizione sul mercato e porterà a un'ulteriore diminuzione dei posti di lavoro. In particolare tocca alcuni settori come l'industria meccanica, quella dei dispositivi medicinali. Parliamo del cuore dell'economia. Si tratta dell'accesso al mercato europeo. Questo mi preoccupa molto, ma anche l'accordo sull'elettricità. Il suo prezzo aumenterà in Svizzera. La sicurezza dell'approvvigionamento elettrico è in dubbio e nell'ambito della sanità per i pazienti la sicurezza e la fornitura dei prodotti non sono più assicurate.
È vero che voi della Commissione degli Affari Esteri avete più volte chiesto questo documento e non l'avete mai ricevuto?
Ancora prima della decisione del Consiglio federale di interrompere le trattative per l'accordo quadro, abbiamo chiesto trasparenza. Per poter lavorare in Commissione avevamo bisogno di questa tabella. Il Consiglio federale ce l'ha negata, non voleva darcela. Abbiamo insistito e per questo è in corso una procedura di mediazione.
E adesso sorge spontanea la domanda: come si va avanti e che cosa proponete voi Verdi Liberali?
Vogliamo una relazione stabile con il nostro partner più vicino, perché ci troviamo in mezzo all'Europa, ma questo non significa che promuoviamo l'adesione all'Unione Europea. Non figura nelle nostre linee guida. Abbiamo sempre detto che serve un chiarimento della relazione e detto onestamente, se la via bilaterale non ha un futuro, allora ci saranno altre forme, come l'adesione allo spazio economico europeo e non l'adesione all'UE.
E questa era Tiana Angelina Moser dei Verdi Liberali al microfono di Alice Pedrazzini. Fabio Regazzi, secondo lei è problematico il fatto che questo documento, che va preso con le pinze, però è stato divulgato solo 2 giorni fa e che non era disponibile per il Parlamento nemmeno per la Commissione Affari Esteri in passato?
Ma sono piuttosto sorpreso da questa da questa affermazione della Presidente della Commissione Affari Esteri. In effetti non capisco per quale motivo il Consiglio federale fosse così riluttante a mettere a disposizione questo documento di lavoro, perché in definitiva si tratta di uno strumento che può servire anche alle commissioni, quindi al Parlamento, per procedere a tutta una serie di valutazioni. Francamente non lo capisco e lo ritengo molto discutibile, per non dire sbagliato. Adesso il documento è stato giustamente e opportunamente reso pubblico, ma questo ostruzionismo da parte del Consiglio federale è piuttosto incomprensibile a mio avviso, e spero che da adesso in avanti ci sarà anche maggiore trasparenza, maggiore apertura, perché è nell'interesse anche del Consiglio federale stesso poter condividere tutte le informazioni che ha a disposizione per poter consentire a tutti di contribuire a trovare delle soluzioni a quello che è oggettivamente un problema.
Marina Carobbio, questo è un caso unico, che è un documento comunque di lavoro importante, con degli scenari, con delle misure di attenuazione dei problemi elencati, studiati dall'amministrazione federale, non sia disponibile alle commissioni.
Ma è un caso sicuramente molto raro, perché non è un documento che parla di accordi segreti tra due stati o della Svizzera con l'Unione Europea, ma parla di scenari che potrebbero avverarsi e di misure appunto di attenuazione per rispondere a questi scenari. E quindi era un documento che era importante già prima, soprattutto per quelle commissioni come le commissioni di politica estera che si occupavano direttamente di queste discussioni. Io non riesco a capire perché il Consiglio federale non ha voluto metterlo a disposizione. Avrebbe permesso magari anche al Parlamento di proporre delle soluzioni e anticipare certi problemi che oggi magari potrebbero, che vediamo arrivare in determinati settori. Penso per esempio a quello che ritengo veramente sensibile, tutto il settore della ricerca. È vero che abbiamo anticipato con un pacchetto Horizon, quindi la messa a disposizione di questi 6 miliardi, però è anche vero che c'è tutto altri accordi che ruotano attorno, come quello del settore digitale, dove magari si potrebbero anticipare anche altre misure per favorire appunto la partecipazione ai programmi di ricerca, sì, e di formazione. Quindi sono un po' perplessa, sì, per quanto ha deciso il Consiglio federale e da quanto ha detto la Presidente della Commissione della Politica Estera.
Ecco, adesso tutti, si dice, dobbiamo guardare avanti, e allora sentiamo ancora brevemente Magdalena Martullo Blocher. Parlava prima di lavorare sui vantaggi della Svizzera, anche quelli fiscali, e di trattare con il presidente americano Biden per un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti. E qui però, le ho detto, c'è la questione della tassa globale per le aziende al 15%. Sentiamo cosa ne pensa.
Natürlich wird das nicht global 15% sein, weil die Staaten werden einfach ihre Vergünstigungen überall wiedergeben.
Naturalmente non sarà globalmente al 15%, perché gli stati manterranno i loro vantaggi fiscali ovunque, lo vediamo già. Anche la Svizzera deve farlo e lo facciamo già. Dobbiamo continuare ad avere delle tasse basse perché abbiamo uno stato snello e questo vogliamo mantenerlo. È così che abbiamo redditi molto alti e un'alta prosperità. Questa è la cosa più importante. Ma troveremo i modi per andare avanti così, non ci faremo spaventare, perché questi stati non fanno nulla di speciale, vogliono chiaramente i soldi delle nostre tasse e noi questo dobbiamo evitarlo.
Sì, aber wir werden hier auch Wege finden. Wir lassen uns nicht einfach einschüchtern, weil diese Staaten, sie kochen nur mit Wasser. Sie wollen natürlich unsere Steuergelder, aber das müssen wir verhindern.
E quindi quali sono i prossimi passi?
Wir müssen uns steuerlich attraktiv halten.
Dobbiamo restare attrattivi fiscalmente. Dobbiamo deregolamentare, dobbiamo approfondire gli accordi di libero scambio con altri stati e chiaramente dove c'è qualche problema su questioni particolari con l'Unione Europea, negoziamo. Sono molto aperta, ma dobbiamo smetterla di pensare solo all'UE. Ora possiamo pensare di nuovo alla Svizzera e fare qualcosa di buono per la nostra economia.
Fabio Regazzi, deregolamentazione dunque, niente tassa globale per le aziende, questa è la via da seguire per l'UDC. Secondo lei, anche da presidente dell'USAM e per l'Alleanza di Centro, è questa la via?
Ma queste sono posizioni chiaramente un po' estreme, quelle espresse dalla, come peraltro nello stile UDC e della stessa collega Martullo Blocher. Io penso che comunque le cose vadano affrontate con un po' più di pragmatismo e tenendo conto di quella che è comunque la realtà. La realtà è che noi non possiamo pensare di vivere in una sorta di autarchia dorata, ignorando tutto quello che sta attorno a noi, non solo l'UE, ma addirittura anche gli Stati Uniti o la comunità internazionale. Ci sono delle regole alle quali noi dobbiamo adattarci, poi, e qui non ha tutti i torti, è chiaro che ci saranno degli stratagemmi da parte dei vari stati per compensare queste misure, però noi dobbiamo cercare di mantenere un dialogo aperto con tutti e naturalmente attenerci a quelle che sono delle regole comuni condivise, perché altrimenti rischiamo di isolarci eccessivamente e questo sarebbe dannoso per tutti, dannoso soprattutto per la nostra economia, perché già dovremo affrontare comunque qualche problema e come abbiamo cercato di spiegare in questo dibattito.
Quindi appunto stiamo parlando del futuro abbastanza prossimo della Svizzera senza accordo quadro con l'Unione Europea. Marina Carobbio, ha sentito, c'è chi vorrebbe andare verso quindi una deregolamentazione e emanciparsi appunto dal quadro di regole europee. Il Partito Socialista invece come la vede? Cioè, la soluzione, il futuro economico della Svizzera sarà comunque strettamente legato all'UE?
Ma certamente sarà legato a quanto avviene attorno a noi nell'Unione Europea e anche da parte di altri paesi. Non siamo un'isola, abbiamo appunto dei rapporti con gli altri paesi e non possiamo fare astrazione che se c'è un dibattito attorno a delle misure fiscali a livello globale dobbiamo tenerne conto. Io non penso che la soluzione possa essere quella di più deregolamentazione, più sgravi alle grandi aziende, alle holding eccetera, perché questa non è la via da seguire, non è la via da seguire sia per quanto riguarda la Svizzera al nostro interno, non verrebbe penso nemmeno accettata dalla popolazione, perché vorrebbe dire avere meno soldi a disposizione da investire in altri settori importanti anche per sostenere l'economia, e poi ci porrebbe in difficoltà perché sarebbe una politica di dumping fiscale che gli altri paesi non accetterebbero. In questo senso la Svizzera questo ambito potrebbe usarlo per rilanciare le discussioni con l'Unione Europea e trovare degli accordi in quei settori che sono a rischio, quindi dire noi siamo disponibili a fare una politica fiscale congiunta tenendo conto anche della lotta al dumping fiscale che sta portando avanti l'Unione Europea e anche altri paesi e a collaborare in questo senso. Io penso che questa sia la via da seguire e non quella di avere liberalizzazione, deregolamentazione né del mondo del lavoro né nel settore fiscale.
Fabio Regazzi, le vie maestre sono state tutte abbandonate, quindi quella dell'accordo istituzionale e anche le altre. Adesso si vede una grande frammentazione in Parlamento, lo si è visto ieri durante il dibattito, lo si vede anche dai vari interventi, non c'è più un piano attorno al quale si sta ragionando. Come andare avanti con questa grande frammentazione dove ci sono magari forze politiche che hanno magari delle idee precise di dove andare, ma è difficile che si trovino delle maggioranze. Adesso per le aziende coinvolte, per i cittadini, cosa fare con questo quadro completamente frammentato?
Sì, l'analisi che ha fatto è corretta, siamo di fronte a una frammentazione importante a livello politico, ma che penso rifletta quella che è la frammentazione che c'è nella popolazione. E questo naturalmente mette parecchio sotto pressione le istituzioni, ma in primis il Consiglio federale, che dovrà cercare di fare una sintesi, ed è per questo che prima indicavo la necessità di esplorare nuove strade, nuove vie, perché quelle che sono state menzionate si sono rivelate, a torto o a ragione, non riapriamo il dibattito, non percorribili, e quindi bisogna adesso cercare di immaginare delle soluzioni, magari con un po' di creatività, che fino adesso non sono state valutate. È un compito estremamente difficile, questo bisogna esserne coscienti, ci vorrà anche del tempo, perché sappiamo che queste soluzioni non arrivano dall'oggi al domani, ma personalmente non vedo alternative, però non tenderei neanche a drammatizzare eccessivamente la situazione. I problemi ci sono, non vanno minimizzati, ma la Svizzera ha comunque una sua solidità, una sua forza che può continuare a far valere, e io sono tutto sommato moderatamente fiducioso.
Marina Carobbio, una breve parola conclusiva in questo quadro di grande frammentazione politica sulla questione europea, come si può andare avanti?
Se, è vero che la responsabilità esecutiva nella politica estera è del governo, è anche vero che in questa fase così difficile, così delicata, è importante che il Consiglio federale associa a queste discussioni gli altri attori, quindi la politica, i partiti politici, i partner sociali, i sindacati e datori di lavoro, anche altri settori, penso quello della ricerca, della cultura, della società civile, per trovare un consenso su delle misure da portare avanti e nell'ambito di questo dialogo che io ritengo urgente con l'Unione Europea.
Grazie per essere stati con noi, Marina Carobbio e Fabio Regazzi. Un saluto a voi che ci avete seguiti, da Alice Pedrazzini e Bettina Müller. Vi auguriamo una splendida giornata. Modem torna domani.